As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Grazie mille di essermi invitato da solo a fare un po' interstellare. Allora, l'idea qual è? L'idea è, va bene, ci sono altre civiltà o no? Supponiamo che ci siano, ma è possibile contattarle? È possibile che loro ci contattino e che possano venire da noi? Quindi, data una scala galattica, quali sono le ipotesi scientifiche attuali e che cosa si può fare con la fisica che conosciamo adesso, eventualmente anche l'ingegneria e l'economia? Ma partiamo dalla fisica, anche perché quella forse so, e che cosa si può fare in un contesto di volo interstellare. Ora, ovviamente le distanze sono enormi, le distanze sono di anni luce, e quindi questo è solo il vicinato galattico, ovviamente non è in scala, questo è il Sole al centro, e questi sono 10 o 15 anni luce, solo le stelle più vicine, che ci ha fatto vedere anche Mancini prima, le distanze sono immense. Tanto vale dire però quante immense sono le distanze, nel senso che se uno supponesse che una unità astronomica, cioè 148 milioni di chilometri che ci separano noi dal Sole, fossero un centimetro, quindi la fascia di Kuiper, quindi questi qui sono Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone pianeta, questo possiamo indicare, però Plutone pianeta forever, però 20-50 centimetri, quindi mezzo metro, quindi se questa qui è la distanza di noi dal Sole, Giove e Saturno sono 5 e 10 centimetri, grosso modo, quindi così, e 20-50 centimetri, mezzo metro, più o meno questo, è la fascia di Kuiper degli asteroidi, diciamo degli oggetti Plutonian Objects, Pluto, oggetti minori e così via. Questo è Gerhard Kuiper, che appunto l'ha ipotizzata per primo. Poi se ci allontaniamo ancora di più a 100 unità, 150 unità astronomiche, abbiamo queste bolle di qui è dove il vento solare diventa subsonico, quindi essenzialmente il vento solare rallenta moltissimo. Qui dove il campo magnetico solare diventa pari a quello della galassia, questa è l'onda d'urto interstellare, quindi un metro. Quindi stiamo ancora, sono tre gusci del sistema solare, grosso modo è un metro e mezzo, ma insomma vedrete che non è quello il punto. E queste si vedono, cioè questi sono tutti i sistemi stellari visti appunto nei famosi pilastri della creazione di Hubble e così via. Vedete queste onde d'urto interstellari create dal fatto che i vari soli, le varie stelle nella galassia creano questa onda d'urto che è la stessa degli aerei supersonici nell'aria, e quindi si addensa questo gas, si vedono, e questi qui sono oggetti appunto dell'ordine equivalente di un metro e mezzo in termini di unità astronomiche, in termini di questa scala. Poi c'è la nube di Oort, mentre la Kuiperbelt come massa è pochissimo, cioè sono veramente frammenti, non arriva neanche a per qualche per cento della Terra, se non sbaglio. La nube di Oort invece ha moltissima massa, è origine delle comete e si estende fino a più di un anno luce di distanza. Quindi qui già siamo a distanze, è tutta roba che gravitazionalmente è coinvolta col sistema solare, siamo a distanze che vanno dai 20 metri, quindi grosso modo fino al coffee break al pranzo, o a un chilometro, quindi cominciano a essere numeri abbastanza importanti. Un anno luce sono mezzo chilometro, cioè 632 metri o 63.000 unità astronomiche, insomma cominciamo ad avere distanze interstellari, distanze difficili da raggiungere con mezzi convenzionali. Questa di nuovo è, questi sono 19, 15 anni luce di raggio, quindi il Sole al centro, questi sono 15 anni luce. Qui Wolf 359, dove abbiamo preso gli schiaffi, quindi chissà del Borg. E comunque questo ne parlerà Giuliano Giuffrida nel pomeriggio, cioè la mappa stellare è corretta ed è quella di Gaia, tra l'altro. Comunque sia, questo diametro qui, se fatto in questa scala qua, è il grosso modo Roma, cioè 19 chilometri. Quindi tanto per dare un'idea, il vicinato stellare, proprio le stelle più vicine, queste qui, la stella di Baran, Wolf, eccetera, eccetera, data la nostra distanza di un centimetro al diametro di Roma. Questo in qualche maniera, perché si spiega, di solito si vede la scala logaritmica, che però non rende realmente l'idea delle distanze, cioè proprio il vicinato, ma proprio neanche va il condominio galattico, è la grandezza di Roma. Quindi figuriamoci andare al centro della galassia e così via. Le sonde interstellari, cioè gli oggetti che noi siamo riusciti a mandare nello spazio più o meno interstellare, sono 5. La New Horizon, che è quella che appunto è andata su Plutone, e poi è andata anche a quella che era l'ultima Thule, poi è stata rinominata, ma insomma un altro planetoide, sta andando a 16 km al secondo. Anche le velocità sono importanti. Ricordate, la velocità di luce è 300.000 km al secondo, qui stiamo parlando di 16 km al secondo. Sì, giusto, 16 km al secondo. 56 unità astronomiche, quindi sta a mezzo metro. Le Pioneer e le Voyager, che sono state lanciate negli anni 70 e che ancora le due Voyager continuano a funzionare a dare dati, stanno a un metro e mezzo. Quindi stanno qua, e tra l'altro è grazie all'RTG, al generatore a radioisotopi, che queste due continuano a dare dati, perché il Sole ovviamente non potrebbe più far funzionare i pannelli solari. Essenzialmente, se andate a un 30 millesimo della velocità della luce, che è questa qua, ci metterete per arrivare ad Alfa Centauri 4 per 30.000 anni, perché andate a un 30 millesimo. Queste che vanno un po' più veloci, scusa, queste qui sono un 30 millesimo, queste qui che vanno più veloci un decimillesimo della velocità della luce, e ci mettete 40.000 anni. Quindi non solo noi non possiamo andare tra virgolette loro, ma neanche loro possono venire da noi, almeno con questo sistema. Ci sono anche, tra l'altro, se cercate in rete, c'è questa proposta di fare una sonda interstellare, ma di nuovo interstellare è un po' pubblicità, nel senso che sì, esce dal guscio del sistema solare, ma rimane sempre nelle vicinanze del sistema solare, però per osservarlo da una prospettiva un po' di vantage point, una prospettiva interessante. Il problema è che la fisica è di 400 anni. Cioè il problema è che la fisica è il principio di azione e reazione, fa il razzo, l'unico modo per vincere la gravità, non c'è l'antigravità, almeno non che noi sappiamo. Quindi di questo è l'R7 sovietico con lo Sputnik, che poi portò anche Gagarin, lanciò anche Pamela. Leggi di Newton, il principio del 1687, ma questo è il terzo principio, che se io spingo da una parte, tu mi spingi dall'altra parte. Non siamo riusciti a fare niente di meglio negli ultimi 400 anni, e ci abbiamo provato, non è che non ci abbiamo provato. Quindi arriva Tsiolkovsky, Konstantin Tsiolkovsky, tra l'altro era un insegnante della scuola elementare, e qui è la statua a Star City a Mosca, una questa energia dove progettano le capsule Soyuz, e questa qui dietro è la sua formula, la formula di Tsiolkovsky, che essenzialmente dice: il razzo dovete farlo lungo 100 metri per mandare la capsuletta in alto. Ora io a parte che poi sono anche online e quindi le potete recuperare, però lasciamo perdere le formule. Il problema di questa formula qua è che se tu vuoi accelerare, cioè se tu vuoi partire da fermo e avere una velocità finale che ti porta anche a 10 km al secondo, quindi in termini interstellari in niente stiamo parlando, devi espellere il più velocemente possibile il gas, questa è la tua variazione di velocità, deve essere, e però qui c'è il logaritmo. E quindi essenzialmente se tu c'hai la massa iniziale che deve essere 100 volte quella finale, perché per avere un fattore 2 fuori di questo logaritmo. Quindi essenzialmente quello che vi frega è che voi vi state portando appresso la vostra massa del razzo, infatti per questo poi sono fatti a stadi, perché poi butti via lo stadio vecchio, il secondo e così via, ma in sostanza del Saturno 5, che è il razzo migliore mai fatto dall'uomo, ancora non raggiunto né dall'Orione, questo della Luna, né da Elon Musk, di tutta questa cosa qui, sulla Luna mandate questo oggettino piccolissimo, e la colpa è del logaritmo. Pace, questa è la fisica di Newton, questa è la fisica che ci abbiamo, e quindi... Vabbè, l'impulso specifico dipende dal gas, essenzialmente quello che è importante è che questo impulso specifico lo prendiamo come un rating di Amazon, cioè più alto è l'impulso specifico, più potente è il razzo e meglio va, perché essenzialmente vi dice quanta è la variazione di velocità a parità di massa che state perdendo, però essenzialmente grande numero è meglio. E questo, se avete un combustibile chimico, vuol dire che grande temperatura è meglio e quindi vorreste le temperature più alte possibili, ma poi vi si fonde il razzo e quindi anche lì siete abbastanza vincolati. E tra l'altro gli impulsi specifici valgono anche per gli aerei, però per l'aereo tu sei sostenuto dall'aria, ti prendi l'aria che usi anche come combustibile, quindi in realtà gli impulsi specifici questi sono degli... non ci vedo niente, però questo... General Electric, questo è il 747, l'ho visto ieri, questo è il 747, questo è il Concorde, vedi, più vai alto, più vai veloce, peggiore l'impulso specifico, ma lo shuttle, che tra l'altro era una fetecchia, mi si perdoni il termine, già di per lui, è comunque c'ha impulsi specifici bassissimi, perché ti stai portando appresso tutto il carburante e appresso. E essenzialmente a combustibile solido o liquido sono 300 in questa scala qua, che sono i secondi, e 450 quello liquido. Quindi numeri molto più, qui c'è una tabella, ma insomma, tanto per dire, tutto quello che è chimico non si scappa. Impulsi specifici, vedi, 330, 450, e questi sono gli aerei, però appunto non vale, perché c'è l'aria che non ti stai portando appresso. Quindi bisogna andare sul nucleare. Di nuovo, non è il dibattito nucleare sì, nucleare no, quindi se io mando le sonde con l'RTG, cioè con il radio thermal generator, che quindi non è un reattore nucleare, è un oggetto che ha un materiale nucleare che decade, però è molto efficiente, mi scalda e mi dà il potere elettrico sia alla sonda Cassini, alla New Horizon e così via. Di nuovo, il dibattito non è nucleare sì, nucleare no per noi, ma un'altra forma di vita su un altro pianeta che ha raggiunto un livello tecnologico, e se la fisica è questa, usa il nucleare, e magari c'è anche lì, c'è i verdi loro, che non so, gli omini, verdi, perché sono gli omini verdi. Però insomma, di 100 ce ne sarà una che manda queste cose a combustibile nucleare, perché è estremamente più efficiente, parliamo di milioni di volte l'efficienza, perché non stiamo usando i legami chimici, non stiamo usando gli atomi e gli elettroni che si staccano dall'atomo, ma stiamo rompendo l'atomo nel bene e nel male, qui appunto nel bene. Qui vedete la New Horizon, che è quella appunto che ha fatto Plutone in ultima Thule con il radio thermal generator, che di nuovo non è un reattore nucleare. In realtà ci sono modi convenzionali molto efficienti di mandare di accelerare le sonde, però sono sonde senza uomini, che andrebbe già benissimo, già sarebbe qualcosa di fantastico mandare una sonda su Alfa Centauri e avere informazioni. Questa era DART, quella che ha cercato di deflettere l'asteroide, che pure quello è un altro problemaccio. Essenzialmente, vedete, l'impulso specifico qui è 4220, quindi 10 volte l'impulso dei combustibili standard, perché essenzialmente è un motore a ioni, cioè accelera ogni singola particella a velocità, di nuovo, non spaventose, 40 km al secondo, quindi molto elevate, molto alte rispetto al combustibile standard, però Non siamo ancora lontani dalla velocità della luce che potresti espellere, però queste sono molto efficienti, sono molto compatte e possono essere controllate così, ma sono non per gli astronauti, sono per sonde senza equipaggio. E anche qui vedete, anche se andiamo a 40, anche 400 km al secondo, altre stelle sono, non sono raggiungibili. Questo è il motore, un motore fantastico, appunto, perché qui accelera, c'è un acceleratore di particelle, essenzialmente accelera questi ioni. Anzi, prima li ionizza, li accelera, li sputa, poi li deve neutralizzare perché altrimenti ti carichi e succede un disastro. E ha funzionato più volte, sono state fatte varie di queste sonde qua, però appunto il volo interstellare ancora non ci siamo. Tra l'altro, se vi interessa, questo è uno dei pochi volumi molto seri che analizzava, eccetto, degli anni 70, 80 mi pare. Sul volo interstellare si trova anche in rete, quindi è un'analisi molto sharp su quella che è la fisica. La fisica è rimasta quella, l'ingegneria un po' è cambiata, ma di nuovo quelli sono i vincoli. E qui veniamo al progetto Orione. Ora, questa è la cosa più vicina che noi razza umana abbiamo avuto per avere le vere astronavi, cioè navi tra gli astri. Il progetto Orione è un progetto degli anni 50 che nasce da un'idea di Ulam e da Ted Taylor, che era essenzialmente specialista nel rendere più piccole possibili le bombe a fissione nucleare. E quindi, per farvela brevissima, l'idea è, dice sì, ma se noi facessimo, questa qui è grande quanto l'Empire State Building, per darvi un'idea, questi sono da 10 a 40 metri a seconda della grandezza, e qui c'è un oggetto che spara la bomba nucleare e la fa esplodere fuori. Perché in realtà in una delle primissime esplosioni, forse proprio la prima, Trinity, si vide che l'esplosione nucleare non distrugge la torre dove stava l'equipaggiamento, ma lo spara via velocissimamente. E pare che il primo oggetto che o ha lasciato l'atmosfera terrestre o si è bruciato all'uscita è questa placca che era sopra la bomba nucleare, perché appunto non viene distrutta come nei film, viene spinta dalla pressione e c'è una minima ablation, c'è una minima escoriazione del metallo, ma in realtà è assolutamente trascurabile. Quindi l'idea è, e poi sono stati fatti anche altri esperimenti, l'idea è, io sparo queste bombe nucleari piccole, ce ne devo avere migliaia, quindi non è assolutamente semplice, però di nuovo è fisicamente possibile, il problema è ingegneristico, economico, e poi è chiaro che insomma un'astronave a bombe nucleari non decollare da terra c'ha i suoi problemi, però la cosa è fisicamente possibile e ho delle efficienze mostruose. Dopodiché, finché lo dicevano Ted Taylor e così Ulam Ulam, però poi chiesero a Freeman Dyson, che è anche quello della sfera di Dyson, insomma quelli che veramente si possono chiamare geni assoluti, e tra l'altro il figlio scrisse, questo è George Dyson, il progetto Orione, perché Freeman Dyson prese un leave of absence di un anno proprio per discutere del progetto Orione e per renderlo il più fattibile possibile. E essenzialmente andò avanti dal poco prima degli anni 50, 57 lo Sputnik, fino al 65, quando essenzialmente fu bloccato da Freeman Dyson stesso, tra l'altro, per la non proliferazione delle armi nucleari nell'atmosfera, perché al tempo si faceva una prova esplodere amabilmente sia sulla superficie, fuori dalla superficie terrestre, ma anche nell'alta atmosfera. Ci fu il progetto Starfish che creò una fascia di radiazione artificiale, perché e si scoprì tra l'altro il problema dell'impulso elettromagnetico. Quindi lui fece scattare la non proliferazione delle armi nucleari. Le esplosioni furono fatte solo sottoterra, essenzialmente uccise il progetto Orione perché richiedeva tutta una serie di tecnologie. Però se vi interessa, oltre al libro c'è anche un documentario fatto molto bene dalla BBC che va a prendere tutti questi scienziati, Ted Taylor, Dyson e altri, e avevano fatto anche il modello. Questo era spinto a esplosivo convenzionale, quindi era su scala più piccola, eccetera, eccetera, ma essenzialmente c'erano delle bombette. A Roma si dovrebbero dei raudi, no? Che scoppiano qua sotto, e però qui non il video non lo posso far vedere per YouTube, eccetera, però essenzialmente questa si spingeva verso l'alto e aveva convinto molta gente, anche le Air Force, che era stata presa dall'Air Force. E di nuovo, questo oggetto qui siamo, di nuovo, stiamo parlando di 40 metri, quindi è grande quanto metà di questo edificio e è lungo forse quanto questo edificio. Perché tra l'altro, per essere efficienti lo devi fare grande, se lo fai piccolo sei un fuscello che viene spazzato via dall'esplosione nucleare. Se invece hai questo shock absorber, questo gigantesco disco di 40 metri che assorbe l'impatto, ma di nuovo ingegneristicamente non è nulla di inconcepibile, e più grande sei, più sei efficiente, più viene accelerato. E poi ovviamente gli astronauti devono stare lontani, c'è la radiazione, tutto quello che volete, però di nuovo al limite mandate la sonda senza gli astronauti, ma questi oggetti qui sono oggetti che non violano la fisica attuale, che essenzialmente è un requisito fondamentale se vogliamo capire dal punto di vista scientifico come possono altre civiltà, magari che hanno milioni di anni prima di noi, essersi spostate nella galassia o aver sondato la galassia. Questa per esempio è una versione tra virgolette piccola, il cui shock absorber era solo 10 metri, lei era alta 50 perché era spinta dal Saturno 5. Cioè l'idea era, io faccio lasciare l'atmosfera con un razzo tipo il Saturno 5, metto questo oggetto in orbita e poi vado in questo caso su Marte, se non ricordo male, perché erano varie ipotesi. E questa qui è una delle tipiche bombe nucleari, ma piccoline, erano così. Cioè deve avere 1000, deve avere un sistema di lancio, deve avere un sistema molto complesso, ma essenzialmente lo lanciava attraverso il shock absorber e esplodeva e ti spingeva. E questi qui, tra i vari conti, potevano raggiungere il 10% della velocità della luce. Quindi, ottimistico quello che volete, però proprio al limite dell'algebra si sarebbe arrivati a 30.000 km al secondo, quindi 50 anni per raggiungere Alfa Centauri. Quindi, magari la stiracchiamo un po', ma visto che erano gli anni 50, se poi si fosse proseguito, già eravamo arrivati, o era arrivata la sonda e aveva ritrasmesso, però di nuovo è chiaro che è molto complesso, però dal punto di vista fisico è fattibile, è semplicemente un'esplosione nucleare. E vedete, qui c'è il punto dell'esplosione, questo esplode, la faccio in maniera che il grosso dell'onda d'urto va verso la shock absorber, in 600 millisecondi c'ho questa accelerazione, devo fare scoppiare 4-5 al secondo, quindi è una cosa molto molto rapida, però di nuovo nulla che violi la fisica. E di nuovo qui abbiamo oggetti come l'Advanced Interplanetary che sono 10.000 tonnellate, cioè sarebbero veramente astronavi, cioè navi stellari, oggetti appunto che con 800 bombe nucleari, e queste ce ne abbiamo quante ne volete, guardate, queste puoi mandare 6.000 tonnellate in orbita bassa, non 20 come lo shuttle, e puoi mandare 5.000 tonnellate sulla Luna e 5.000 tonnellate. Ora si sta discutendo se mandare 20 tonnellate su Marte. E di nuovo, qui stiamo parlando di tecnologia degli anni 50. Poi magari ci sarebbe voluto un secolo per arrivarci, però di nuovo ora è stato bloccato. Tra l'altro la nota a margine è che Kubrick, quando stava facendo 2001, voleva fare la Discovery, infatti forse riconoscete la parte avanti, a bombe nucleari, ma perché per la spinta. Però poi disse, vabbè, io però le bombe nucleari le ho già fatte nel Dottor Stranamore, e poi questa cosa è stata... Beh, perché lui non si ripeteva. Tra l'altro, se leggete il libro di Clark, in orbita c'erano le armi nucleari intorno. Lo Star Child, quando torna, la prima cosa che fa è distruggere tutte le armi nucleari che c'erano in orbita e che si vedono nel film, ma non vengono spiegate. Qui il progetto Daedalus è stato studiato negli anni 70-80. Questa è molto più avanzata, ma di nuovo è fisicamente possibile. Ossia l'idea anche di prendersi l'idrogeno interstellare via via che ci si muove nello spazio interstellare. Ovviamente qui ci sono problemi enormi, la radiazione, quelli detti prima sulla biologia, il fatto che io devo mantenere quello che diceva anche Giovanni Valentini la mattina, cioè avere un equipaggio, cose complicatissime, però nulla che non vieti a una sonda interstellare di andare nello spazio, soprattutto perché sempre nel progetto Daedalus e sempre nel libro che vi citavo prima, già negli anni 70-80 si pensava di fare la fusione nucleare con i laser, cioè non la bomba a fissione nucleare, ma quella fusione nucleare che essenzialmente con tutta una serie di laser spara a questo pellet di carburante, qui direttamente, come avrete visto, questa qua è quella che hanno fatto a Lawrence Livermore un mese fa, grosso modo, in cui i laser sparano alla capsula e poi i raggi X riflessi e creano la fusione nucleare. Ma insomma questo o quest'altro cambia poco. L'idea è che se la faccio spinta con oggetti a fusione nucleare, che di nuovo non è ancora commercialmente realizzato, eccetera, eccetera, però è fisica che si sa, è fisica arcinota, tanto più che ci facciamo le bombe a fusione nucleare, quelle proprio senza nessun problema, perché lì è una reazione incontrollata. Qui si parlava di 200 calorie nette in più prodotte da questo pellet, ma di nuovo questi oggetti piccoli, che tra l'altro non andrebbero bene per questo qui del Lawrence Livermore non scala bene per fare la centrale a fusione, mentre il tokamak andrebbe molto meglio, però per essere lanciati come capsulette, o capsule insomma più grande di quella del Lawrence, ma qui dentro, per appunto poi essere fatte fondere e quindi spingere poi l'astronave con i laser, andrebbero perfettamente, sarebbero assolutamente perfetti. E questi qui appunto parlano di 20 anni prima, quando si stava cominciando a parlare della fusione a confinamento inerziale con i laser. Altri razzi sono sempre con il reattore nucleare, questo qui il NERVA pure cancellato negli anni 70, impulso specifico 800 secondi, quindi comunque il doppio come efficienza degli altri razzi, è semiconvenzionale, nel senso che c'è un reattore nucleare che scalda l'idrogeno, accelera l'idrogeno in maniera molto più efficiente perché appunto la combustione del riscaldamento non avviene per una reazione chimica, ma grazie al calore che viene dalla reazione nucleare, esattamente come le centrali nucleari. Quindi qui c'è sì un reattore nucleare e questo se però non spinge l'astronave direttamente, ma la spinge accelerando l'idrogeno. Appunto anche questo è cancellato, ma è un oggetto fattibile che di nuovo opportunamente scalato potrebbe dare un po' più di impulso specifico, soprattutto se l'idrogeno non lo porti appresso, ma se l'idrogeno lo catturi appunto da questa specie di gigantesco imbuto che cattura l'idrogeno interstellare. Qui ci stiamo, questo qui era appunto lo SNAP che era appunto con questo reattore nucleare e è stato lanciato, ha funzionato nel 65 per 40 giorni, aveva anche un motore a ioni tra l'altro, quindi anche quello molto efficiente, durato solo 40 giorni, ma la failure non fu del reattore nucleare ma di altri sistemi. Anche i sovietici avevano l'RD-04010 che aveva coperto, insomma, lo stesso tipo di oggetto. E qui ci fermiamo per la fisica attuale. La nuova fisica, tra l'altro, neanche ci aiuta, perché come insomma chi sta qui saprà, pure avrà visto, cioè, non ci stiamo capendo niente e quindi noi conosciamo solo il 5% della materia. Il 25% è quella che viene detta materia oscura, che è dark matter, che forse è una particella, ma non è neanche tanto chiaro, e il 75% è energia scura e non si capisce assolutamente cosa sia. Poi c'è il fatto che l'universo è fatto di materia e non di antimateria e questo viola tutta una serie di fisica nostra, quindi ci deve essere una fisica più elevata che tra l'altro era stata postulata da Sakharov, il padre della bomba a fusione sovietica, che tra l'altro Arthur Clarke faceva anche il padre del motore Sakharov in 2001. E però questa fisica qua ci è ancora più ignota, cioè non sappiamo perché l'universo, o almeno qui vicino, ma parliamo di centinaia di milioni di anni luce, si è fatto di antimateria e ci sia una asimmetria con l'antimateria. Poi tutta una serie di anomalie e motivazioni, ma tutta questa cosa qui non ci aiuta minimamente a fare un razzo più efficiente, un razzo con l'antigravità e così via. Per cui la nuova fisica, anche la scoprissimo, e non sembra che sia aria, però diciamo che c'è, però la gravità ancora è di Einstein, risulta solo attrattiva. Ci sono tante generalizzazioni, le stringhe, la quantum gravity che cercano di mettere insieme, gravità e meccanica quantistica, eccetera, eccetera, da cui esce fuori un termine negativo, l'antigravità. Ma siamo veramente lontanissimi, ma lontanissimi vuol dire centinaia di anni lontani. Poi magari domani c'è la svolta, ma insomma, plausibilmente, da qualunque evidenza sperimentale. Questa era la cavolite di George Wells, degli uomini nella Luna, che poi qui è ripresa da Alan Moore nei League of Extraordinary Gentlemen. Quindi in realtà poi purtroppo il quadro è abbastanza drammatico. Anche i wormhole sono soluzioni dell'equazione di Einstein, ma poi se vai a fare i conti bene, certo, non io, chi fa i conti bene dice no, ma non reggono, reggono un istante, non puoi trasferirci informazioni, c'è il problema della causalità e così via. E quindi niente di questo, meno che mai l'iperspazio. Il warp drive, quello di Star Trek, anche qui ci sono articoli seri, cioè non è che non c'è gente che non ci lavora, il problema è sempre farlo in maniera seria, generalizzare la relatività generale e capire se si riesce a distorcere lo spazio-tempo, perché la velocità della luce è limitata, cioè non posso spostare segnali, ma l'espansione iniziale dell'universo era superluminale, cioè l'universo si può espandere più veloce e sei tu che non ti puoi muovere. Però allora l'idea è, ma se io riuscissi a distorcere lo spazio-tempo potrei farlo. A parole sì, cioè tre parole così sì, poi ci sono una marea di conti, una marea di articoli, però poi ti serve una quantità di energia mostruosa, ma veramente non fisicamente possibile, però il fatto che ci siano soluzioni un minimo fa ben pensare. E direi che questo è tutto. Tra l'altro c'è da dire che anche i fisici raccontano molta fuffa, perché questo qui è stato venduto, il warp drive, con queste fizz.org, quindi con questi oggetti qua, cioè con rendering di un'astronave, eccetera, eccetera, e per anni c'è gente che ci ha accampato, Harold White, tanto per fare nome e cognome, tanto in italiano non ci fa causa, però dicendo ah, io sono un dipendente della NASA, perché era dipendente della NASA ma era un fisico solare, dicendo ah, generalizziamo l'equazione di Einstein, prendiamo un interferometro, insomma facendo quasi niente, a tal punto che poi la sottile linea tra la fuffa e la verità, anche la NASA ha detto il warp drive, mi spiace, ma è della fantascienza. Quindi purtroppo io devo concludere, concludiamo questo che è più allegro, che l'elevatore spaziale, sempre Arthur Clarke, le fontane del paradiso, però ancora la fisica non c'è, però qui parliamo di scienze dei materiali, cioè che ha detto niente, ma comunque fare un oggetto che possa portare, certo non a velocità interstellari, ma almeno il problema di uscire dal pozzo gravitazionale della Terra si potrebbe fare con l'ascensore orbitale, però qui siamo lontani dai materiali. E in realtà quello che è meno noto è l'Ostron Loop, che in realtà è molto più fattibile. Di nuovo, la fisica non c'è, ma l'idea di avere un gigantesco orto volante lungo, certo, sono 2000 chilometri, quindi, però è ingegneria molto avanzata, ma ingegneria, che si tiene su per forza centrifuga, quindi una specie di lasso lungo 80 chilometri, da alto 80 chilometri, che è lungo 2000 chilometri, e questo qui, e io salgo tipo orto volante, veramente, tipo Luna Park, mi accelera a velocità quasi orbitale, con i magneti, mi sgancio e poi, se non altro, posso portare molto materiale nello spazio, perché questo è l'altro problema. Se magari non riusciremo mai, se magari nessuno razza possa andare a fare il volo interstellare, anche se appunto con un Orione si potrebbe pensare una serie di sonde autoreplicanti che vanno nella galassia e avrebbero avuto tutto il tempo per svilupparsi, con questi oggetti qui parliamo di centinaia di anni, ma almeno un'esplorazione e una colonizzazione del sistema solare fatta su una fisica sempre newtoniana, ma almeno non vincolata all'azione e reazione di Tsiolkovsky, è possibile. Questo è il massimo, purtroppo, della nota vagamente speranzosa che ci può dare la scienza. Poi la fantascienza, ovviamente, lì uno può sognare. E direi che c'è il pranzo, quindi se avete domande, veloci, perché c'è il pranzo. Fatti una domanda, datti una risposta.
Vabbè, strillo. Parlavo un po' di tempo fa di una sonda piccola accelerata con dei laser.
Ah, il laser, sì, il laser, il breakthrough. Allora, fisicamente è fattibile. Anche lì, a mio modestissimo parere, stiamo leggermente più sulla chiacchiera che sulla realtà. Perché il problema è che tu devi... La vela solare c'è, si possono fare, però anche lì, appena da lontani dal sole, è la vela solare. E quindi è una sola. Quindi tu dici, gli sparo con laser. Però tu devi mettere a fuoco un laser e un affare che sta a 5.000 astronomiche. Le Voyager, quelle comunicano nel radio, quindi hanno dei radiotelescopi e dei ricettori grandi decine di metri. Però fisicamente è possibile, quindi è bene che poi soprattutto, sono soldi del privato. In realtà erano gli oligarchi russi, quindi non lo so come va. Però è un po' tirata per i capelli, ma almeno è fisicamente plausibile.
Grazie, non sono il tecnico di settore, però una breve domanda. Prima degli anni 90 che ha fatto la proposta di energia sul motore, quello classico, la Neuso, eccetera. La seconda è, visto la missione su Marte, che dura si intende a lungo termine, perché è complicato dal punto di vista anche ingegneristico sviluppare una gravità artificiale facendo ruotare l'eventuale astronave verso Marte? Perché quello risolverebbe il problema degli astronauti di questo viaggio, e poi anche il viaggio di ritorno, perché bisogna andare con coscienza. Ecco, queste due brevi domande.
Allora, quella su Utopia rientra tutta sia nei reattori nucleari a terra che nei reattori nello spazio, quindi quello anche si potrebbe fare. È un problema ingegneristico, è un problema economico e sociale, perché comunque quando vai a dire vado a mettere un reattore nucleare nello spazio diventa complicato. Quella della gravità artificiale per rotazione, appunto, stava anche in 2001, e sì, il problema è che lo devi fare grande, e se lo devi fare grande devi andare su con un oggetto grande, e siamo limitati, anzi eravamo limitati dal Saturno 5, adesso neanche quello c'è. L'Orion è un po' meno performante del Saturno 5. Quindi se io volessi fare una cosa tipo appunto la Discovery che ruota, dovrei mandarla su in 20 pezzi, assemblarla, tutta roba ingegneristicamente fattibile, però lì entra in gioco l'economia. non c'è un motivo economico e quindi non si fa. Anche la stazione spaziale originale di von Braun, lui voleva andare sulla Luna prima costruendo la stazione spaziale, 50 metri, e quella attuale è molto più piccola come volume abitabile, poi hanno detto no, andiamo direttamente sulla Luna perché è così, e quindi non, purtroppo lì il problema è ingegneristico, anzi più economico che ingegneristico.
Molto bello il discorso che hai presentato, e volevo ricordare che c'è un altro pericolo dei viaggi, che è un metodo più limitante, cioè il vento solare, o meglio i raggi cosmici che vengono dai solar flare. Se non sbaglio, il 70% di probabilità durante un viaggio su Marte di lasciarci le penne per effetti di radioattività da solar flare o da loro.
No, dunque 70 no. Allora lì la questione è che il rischio associato a un'eruzione solare, che è imprevedibile come intensità, è intorno al 10% con l'errore biologico, perché lì c'è anche il problema biologico. E allora tu dici vado quando sono al minimo solare, ma allora lì c'è più raggi cosmici galattici e quindi c'è più radiazione. L'idea comunque è un problema limitante, cioè come dici tu, è un problema limitante, è un fattore limitante nell'esplorazione su Marte, anche sulla Luna che non c'è campo magnetico. E lì però fai prima a costruirti una base. Il punto qual è? Che anche nella capsula che va su verso Marte devi avere uno shelter, un abitacolo interno molto più protetto e quindi ricoperto dall'acqua, perché devono essere materiali leggeri, altrimenti frammenti i nuclei. E lì, nel caso che ci sia un'eruzione solare, che ne avviene una di queste grosse, una ogni 30-40 anni, se sei sfortunato ti metti lì e ti chiudi. Però anche lì nel volo interstellare il problema c'è.
Allora, io approfitto per far notare che l'idea dell'acqua è ovvia, ma sarà 1 o 2 tonnellate d'acqua,
sì,
che non è sufficiente, mentre usufruire di una stanza di fuga all'interno dei motori dove c'è il propellente, che lì saranno 20 o 30 tonnellate per andare e ritornare da Marte, credo che sia la strada migliore e l'abbiamo pubblicata 5 anni fa. Ne parlerò.
Nell'intervento del pomeriggio.
Nell'intervento ti faccio lo spot di dire, e chiaramente dirò cose molto positive di quello che hai detto.
Ne dubito fortemente, guarda.
Altre domande?
Sì, prendo molto, però volevo chiedere, senza nessun tipo di vincolo politico, culturale, economico, qual è oggi o comunque nel prossimo futuro la più grande possibilità che abbiamo adesso, sia ingegneristico che...
Allora, se io avessi 3 desideri, uno è questo, dice datemi Orione. Cioè, questo qua, cioè nel senso che veramente se non ci fossero vincoli economici, politici, eccetera, eccetera, questo oggetto qui ti porta un palazzo grande quanto l'Empire State Building al 10% della velocità della luce. Se non fosse un problema appunto economico, eccetera, eccetera. Questo è solo perché usi la fissione nucleare o al limite la fusione, quell'altro, e quindi sei milioni di volte, perché il rapporto, l'elettrone che salta sull'atomo o rompe il nucleo dell'atomo è 1 milione di volte. Quindi sei milioni di volte più efficiente. E allora poi questo, quindi la domanda dice, va bene, ma allora data questo oggetto qua, dato che si può fare, dato che io posso immaginare adesso delle sonde autoreplicanti, cioè mi prendo il materiale, lo raccolgo per strada, faccio la stampante 3D. Non adesso, ma metti una società che è di 1000 anni più avanzata, potrebbe farlo. E allora perché non l'hanno fatto? Perché non sto chiedendo l'iperspazio di guerre stellari o il warp drive di Star Trek. È una cosa fattibile. Quindi di nuovo questo si riallaccia anche al discorso di Luigi Mancini prima, che il numero forse di civiltà intelligenti nella galassia non è così elevato, e potrebbe essere che non ce ne sono, magari lo fanno, ma non buttano i soldi in questo, però non è così alto probabilmente.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.